Una chiave di lettura.
A tutti voi bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata della nostra rubrica Una chiave di lettura. La questione dell'inferno non ha mai cessato di interrogare la coscienza cristiana. La possibilità di un male portato all'infinito sembra stridere radicalmente con il volto di un Dio che si rivela come amore per tutti e per sempre, mentre l'immagine di un giudizio ultimo ordinato a un equilibrio esclusivamente retributivo di male e di bene non sembra reggere il confronto con l'intero della rivelazione biblica e evangelica. Da questa premessa ha preso le mosse il convegno Inferni, che si è svolto nei giorni scorsi all'Università Cattolica di Milano, organizzato dal Centro Pastorale, dalla FUCI, dal MEIC, dell'Ateneo, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e la collaborazione dell'Associazione L'Asina di Balaam. Noi parliamo di questo incontro con uno dei relatori, Monsignor Giacomo Canobbio, docente di Teologia Sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e allo Studio Teologico di Brescia. Monsignor Canobbio, buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno.
Ecco, già nel marzo del 2007, Benedetto XVI, nel corso di un'omelia, aveva affermato che dell'inferno si parla poco oggigiorno. Quali sono, secondo lei, le cause di questa dimenticanza?
A me pare che le cause siano due. La prima è l'enfasi posta sulla misericordia di Dio. Se Dio è davvero misericordioso e lo ha manifestato nella vicenda di Gesù, come si può immaginare che ci sia una condanna definitiva per qualcuno? La seconda ragione mi pare stia nel fatto che si ritengono le immagini tipiche con le quali si descriveva l'inferno ormai obsolete a fronte di una concezione scientifica del mondo. La descrizione dell'aldilà veniva proposta con i tormenti più atroci che si potessero immaginare, ma tutto ciò appare alla coscienza moderna piuttosto mitologico, frutto di una mentalità ingenua, primitiva e perfino vendicativa. Ora, mettendo insieme le due ragioni, si arriva a capire come mai c'è una certa ritrosia a parlare dell'inferno, un po' anche perché nella mentalità dominante c'è bisogno solo di gratificazione, non di valutazione dei propri atti.
Ecco, fermandoci un attimo al secondo motivo che lei ha citato, quali possono essere le conseguenze di questo distacco tra la realtà e le immagini? Cosa succede se all'uomo comune si toglie la possibilità di vedere un rapporto positivo appunto tra la realtà, le realtà anche teologiche e le immagini che troviamo nelle Sacre Scritture o troviamo nei testi sacri?
Se si toglie la possibilità di utilizzare delle immagini, la realtà trascendente scompare, perché se si ritiene che l'unica possibilità linguistica, cioè il modo di descrivere la realtà, sia soltanto quello sperimentale, quello che si tocca, quello che attiene abitualmente all'esperienza, in particolare all'esperienza scientifica, tutto quello che è al di fuori della tangibilità tende a scomparire. L'immagine ha la funzione di rimandare oltre, soprattutto quando l'immagine è una metafora, ci trasferisce in un orizzonte di realtà diverso rispetto a quelle che tutti i giorni sperimentiamo. Peraltro va tenuto conto che nel nostro linguaggio quotidiano le metafore, le immagini vengono abitualmente utilizzate, solo che in base a una visione scientifica, così si pensa, della realtà, per quanto attiene all'aldilà, tra la realtà e la descrizione dovrebbe esserci una identità facilmente constatabile. Come io dico che il sole splende, allora dovrei dire l'inferno è abitato da una molteplicità di persone, all'inferno c'è il fuoco, ma non rendersi conto che si tratta in questo secondo caso di immagini vuol dire non rendersi conto che la realtà di cui si sta parlando non appartiene più all'orizzonte della esperienza quotidiana. E siccome si ritiene tendenzialmente che ha valore semplicemente il linguaggio constatativo, una volta che si sia ritenuto che le immagini non abbiano valore perché non corrispondono a questo tipo di linguaggio, allora è la realtà stessa che scompare.
Monsignor Canobbio, uno dei punti centrali della cosiddetta teologia di inferno e paradiso è ricordare che sono possibilità aperte alla nostra libertà e responsabilità. Forse spiegando bene questo concetto si potrebbe in qualche modo contrastare questa dimenticanza dell'inferno.
Certo. Dalla parte di Dio bisogna riconoscere che c'è l'offerta della misericordia, diversamente Gesù Cristo non ci sarebbe. Gesù Cristo è il volto misericordioso di Dio che è apparso nella storia. Però di fronte a questo volto misericordioso la persona umana deve decidersi. Se si ritenesse che comunque Dio voglia a tutti i costi salvare, indipendentemente dalla volontà umana, non ci sarebbe più responsabilità della persona umana sia nella sua salvezza che nel fallimento della sua esistenza. Dio vuole degli interlocutori dialogici e la persona umana mette in gioco se stessa, di fronte alla misericordia di Dio. In ultima analisi, se si recupera il tema biblico della relazione di alleanza, si capisce che c'è una priorità dell'agire di Dio, ma l'alleanza è fatta tra due persone e l'interlocuzione è fondamentale. Del resto, quello che avviene in ogni relazione interumana lo svela. Di fronte a qualsiasi offerta da parte di una persona di una relazione, io sono posto nella condizione di decidere se accettare oppure no, e se non accetto ne subisco le conseguenze, perdo quello che quella persona potrebbe offrirmi. Lavorare sul tema della libertà e della responsabilità probabilmente permette di non essere superficiali in riferimento all'inferno, ma permette nello stesso tempo di richiamare le persone alla loro responsabilità. In ultima analisi sono io che decido di fronte a un'offerta di misericordia se accoglierla oppure no.
Dunque però teologicamente non si può escludere che la grazia, la misericordia di Dio si oppongano a questa scelta di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio stesso.
Certo, noi non possiamo precisare se a fronte della misericordia di Dio qualcuno effettivamente abbia posto il suo rifiuto. Non lo possiamo dire, non lo può dire neppure la Chiesa, che non a caso può beatificare, canonizzare, ma non può mai dichiarare che la persona XY è all'inferno, per usare il linguaggio abituale, perché il compito della Chiesa è semplicemente quello di annunciare il Vangelo della salvezza. Ma se noi togliessimo la possibilità a una persona di rifiutare la misericordia di Dio, noi distruggeremmo ciò che è più originale nella persona umana, e cioè la sua libertà e la possibilità di disporre di se stessa.
Dunque è lecito sperare per tutti la salvezza?
Direi che è proprio questo il messaggio cristiano, al quale von Balthasar ci ha richiamato negli ultimi decenni, nell'ultimo periodo della sua vita. Sperare per tutti non vuol dire allora tutti sicuramente si salvano. Vuol dire che il mio atteggiamento di cristiano, che ha conosciuto la misericordia di Dio, vorrebbe condividere il desiderio di Dio di salvare tutti. Peraltro, nel Vangelo di Matteo c'è un passaggio interessantissimo nel capitolo 18, dove Gesù, indicando alcuni atteggiamenti da assumere nei confronti di chi ha sbagliato, dice: «Il Padre vostro celeste non vuole che alcuno si perda». Ecco, questo è l'atteggiamento cristiano, che è rappresentato a volte dalle persone che hanno vissuto un particolare rapporto con il Signore Gesù. La sintonia con la misericordia di Dio apparsa in Gesù porta a desiderare profondamente che nessuno si perda.
Grazie a Monsignor Canobbio per essere stato con noi. Buona giornata.
Buona giornata.
Ringraziamo Monsignor Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e allo Studio Teologico di Brescia, che è stato ospite di questa puntata di Una Chiave di Lettura che abbiamo dedicato alla teologia dell'inferno. Ancora buon ascolto, restate su 105 Live.